Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La puntata di oggi è dedicata alle questioni di etica clinica. Le questioni di etica clinica sono molte e complesse e non pretendiamo di elaborarle in modo completo ed esauriente in questo spazio, ma attraverso quesiti che alcuni ascoltatori ci hanno posto possiamo almeno rispondere a queste domande che noi giriamo al professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Spagnolo, benvenuto.
Grazie, buongiorno anche a lei.
Professore, prima di iniziare a porle le domande, le incertezze di alcuni ascoltatori che si sono trovati davanti a scelte che non sapevano prendere o di cui non conoscevano a fondo le conseguenze, vorrei citare il libro da lei tradotto in italiano, Etica Clinica, quinta edizione della pubblicazione dedicata all'approccio pratico alle decisioni etiche in medicina clinica del professor Albert Johnson dell'Università di Washington, Mark Ziegler dell'Università di Chicago e William Winslade dell'Università del Texas. Nella prefazione, il medico che si trova a prendere decisioni di questo tipo viene paragonato ad un autista. Ci può spiegare questo parallelo?
Sì, nella visione diciamo originaria della relazione tra medico e paziente, il medico portava con sé nella sua macchina a due posti o nel suo calesse, se vogliamo, il paziente verso la guarigione o comunque verso l'accompagnamento, quindi era una relazione a due, medico-paziente, in una macchina a due posti. Oggi invece la relazione medico-paziente sembra essersi trasformata in una sorta di pullman nel quale più persone prendono posto e più persone ritengono di parlare al medico, di dire dove deve andare, quindi di parlare al conducente, qualcosa che può essere un po' pericoloso. Dunque è opportuno che, pur considerando il fatto che questi altri che parlano in realtà possono dare delle indicazioni, sono coloro che si occupano di laboratorio, coloro che si occupano di imaging, coloro che parlano di assicurazioni, eccetera, sono sicuramente degli orientamenti, ma il medico deve continuare a mantenere la sua strada e portarsi con sé il paziente in questa relazione diadica che non può essere mai superata neppure in una organizzazione della sanità che prevede altre figure entrare in questa relazione.
Allora, professor Spagnolo, dopo questa prefazione iniziamo con le domande degli ascoltatori. La prima riguarda le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Una coppia sterile vorrebbe sottoporsi ad un trattamento di questo tipo e si chiede quali tecniche sono in linea con gli insegnamenti della Chiesa e come potrebbe aiutarli una consulenza bioetica di cui si parla nella legge 40.
Bene, il tema delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è molto ampio, non ci sono diverse tecniche, quindi non tutte con lo stesso valore, non tutte con lo stesso significato anche dal punto di vista etico. Diciamo che il concetto generale che nell'ambito degli insegnamenti della Chiesa deve essere tenuto presente è questo, cioè che tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono rientrare nell'ambito dell'aiuto e quindi devono portare in qualche modo un aiuto a completare quello che la coppia ha iniziato e che non riesce a portare a compimento per una patologia che è presente nell'uno o nell'altro della coppia. Quindi la linea è questa: tutte quelle tecniche che si pongono in aiuto alla coppia e non sostituiscono l'atto coniugale sono eticamente accettabili, quindi in questo senso la consulenza etica bioetica di cui si parla nella legge 40 vuole proprio fare esplorare questo, cioè prima che la coppia in qualche modo sterile decida di fare una tecnica piuttosto che un'altra, il medico deve dargli le indicazioni su quale sia l'impatto che queste diverse tecniche possono portare. Allora, concretamente, tutte quelle tecniche che in qualche modo sostituiscono l'atto coniugale, nel senso che i gameti sono prelevati con modalità fertilità che non prevede l'unione tra i coniugi, o quelle tecniche che prevedono la possibilità che gameti diversi di altre persone, di terzi, possono essere incluse nella fecondazione artificiale, evidentemente non sono in linea con gli insegnamenti della Chiesa e quindi dovrebbe essere non attuati, mentre bisognerebbe attuare quegli interventi come la inseminazione artificiale, la cura delle infezioni che possono determinare una infertilità, la stimolazione della produzione di ovociti laddove sia questa la causa, ecco, tutte quelle tecniche che in qualche modo possono aiutare. C'è poi un ultimo aspetto anche molto importante che da salvaguardare, cioè le tecniche che vengono utilizzate non devono mettere a rischio la vita dell'embrione, cioè di quell'essere chiamato all'esistenza e che è l'obiettivo poi che si vuole raggiungere, e la coppia chiede al medico di avere un figlio, cioè di avere un embrione che possa appunto poi essere portato in braccio dalla coppia. In questo senso tutte quelle tecniche che prevedono distruzione di embrioni, danno all'embrione, evidentemente si pongono fuori dall'insegnamento della Chiesa, mentre altre tecniche che salvaguardano la vita dell'embrione in realtà possono essere proposte e rappresentano una idonea risposta alla sofferenza per la sterilità coniugale.
La seconda domanda riguarda la sperimentazione clinica. Un ascoltatore scrive che in occasione di un suo ricovero i medici gli hanno proposto di partecipare ad una sperimentazione e gli è stato fatto firmare un modulo di consenso. Il paziente si chiede se può stare tranquillo e se chi partecipa a queste sperimentazioni viene protetto.
Sì, la risposta è senz'altro positiva, nel senso che di fatto chi partecipa ad una sperimentazione possiamo dire che è più salvaguardato anche dei soggetti, dei pazienti che partecipano e in qualche modo sono trattati con le tecniche tradizionali. Questo perché la sperimentazione, proprio perché sia realizzata in modo corretto e secondo anche le norme di buona pratica clinica, deve seguire dei canoni ben precisi, quindi tutte le attenzioni dei medici al paziente sono anche una esigenza e una richiesta che viene dalla normativa nazionale, anche dalle linee guida etiche. Il consenso informato rappresenta uno strumento importante perché attraverso, al di là della firma, della mera firma su un modulo di consenso, in realtà deve rappresentare la conclusione di un dialogo che ha avuto il medico, un dialogo informativo che gli ha spiegato il significato della sperimentazione, che può essere o una sperimentazione di carattere terapeutico, nel senso che se c'è un beneficio il primo a beneficiare sarà proprio il paziente che viene invitato alla sperimentazione, oppure anche una sperimentazione non terapeutica, cioè una sperimentazione il cui beneficio non è di quel singolo paziente ma è della società. Ora dobbiamo considerare che anche una sperimentazione che non preveda il vantaggio immediato del paziente possa essere eticamente proposta, il principio di solidarietà per cui tutti nella società in qualche modo dobbiamo dare il nostro contributo per il progresso scientifico. Spesso alla sperimentazione associamo l'idea del profitto delle industrie farmaceutiche. Beh, certo, questo è un aspetto che in qualche modo è presente, un'industria può avere anche un profitto quando questo è legittimo e è ottenuto in modo corretto, non c'è nulla di male, l'importante è comprendere che ognuno in qualche modo deve dare la sua disponibilità, questa cultura in qualche modo anche della sperimentazione, questa disponibilità, questa solidarietà è importante che venga compresa e spesso noi abbiamo l'immagine della cavia, ecco, i giornali, i mass media sottolineano che ogni sperimentazione significa una cavia nella quale il paziente viene ingannato, vengono dette delle bugie o corre dei rischi. Beh, la sperimentazione fatta in modo corretto, secondo le norme di buona pratica clinica, invece tutela al massimo il soggetto che partecipa alla sperimentazione e dunque si può stare tranquilli che quando l'informazione è stata fatta in modo corretto e tutto è stato spiegato, ecco, tutti i mezzi per proteggere il soggetto sono presenti, sono possibili.
Professor Spagnolo, parliamo ora di donazioni d'organi. Un ascoltatore ci riferisce ciò che è accaduto a un suo parente. È stato ricoverato in rianimazione a seguito di un trauma cranico ed è stata accertata la morte cerebrale. I medici, dice questo ascoltatore, hanno chiesto a lui e ai parenti il consenso al prelievo degli organi, ma sul monitor era ancora presente il battito cardiaco. La domanda che ci pone chi ci ha scritto è: perché ci hanno detto che era morto se era presente il battito?
Sì, Ecco, la questione dell'accertamento della morte della persona è stata sempre un problema, perché effettivamente questo disagio che hanno avvertito gli ascoltatori e che è stato esposto rappresenta un elemento che anche negli anni in cui iniziarono appunto i trapianti e l'accertamento della morte si è evidenziato. In altre parole, bisogna capire che quando noi diciamo che la persona è morta facciamo riferimento al fatto che tutto il suo cervello è morto, e quindi anche se ci sono altri organi che continuano a funzionare, come non so, il cuore, appunto il battito che continua ad essere presente, oppure anche gli altri organi, il rene, il fegato, eccetera, ecco, questo non vuol dire che la persona sia ancora presente. Abbiamo esperienza anche molto nota e da tutti riconosciuta che cellule possono sopravvivere anche alla morte della persona, non so, cresce la barba anche nel cadavere, oppure crescono le unghie, perché ci sono delle cellule che continuano a vivere. Quindi la vita delle singole cellule non vuol dire la vita della persona, così come la vita del cuore, il cuore che continua a battere, non vuol dire che la persona è ancora viva. Quello che dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista etico viene preso in considerazione è proprio la morte della persona identificata con i parametri della morte cerebrale. Certamente non possiamo ridurre tutta la persona al suo cervello, anche questo può essere un pericolo, quello di ritenere che la morte del cervello sia la morte di tutta la persona perché il cervello rappresenta la persona. Non è così. Il cervello è una spia del fatto che la persona si trova in una situazione di una unitotalità, cioè il cervello in qualche modo coordina tutta l'attività dell'organismo, e la sua morte fa sì che la persona non funzioni più come un tutto, ma singole parti funzionano per conto loro. Quindi possiamo in qualche modo essere sicuri, ragionevolmente sicuri, con la certezza che deriva dalla scienza e quindi con la ragionevolezza che deriva dalla scienza, che la persona nella quale siano stati accertati tutti i parametri della morte cerebrale come previsti dalla legge possa essere considerata e scientificamente ma anche eticamente un cadavere, e questo quindi indipendentemente dal fatto che il battito cardiaco sia ancora presente. Il battito cardiaco è presente perché il cadavere tra virgolette è ancora ventilato, è sostenuto con la ventilazione in modo che gli organi possono essere perfusi e poi essere utilizzati per il trapianto, ma non è una morte strumentale per prelevare gli organi. La morte è presente e quindi si mantiene ancora attaccato al respiratore proprio per permettere il prelievo degli organi e quindi donare la vita ad un'altra persona che ne ha bisogno.
Scusi professore, ma nello stato vegetativo o nel coma c'è attività cerebrale?
Certo che c'è, non c'è assolutamente la morte cerebrale. La morte cerebrale risponde a dei parametri ben precisi che non erano presenti, per esempio nel caso di Eluana, che non erano presenti in tutti quei casi nei quali parliamo di stato vegetativo. Nello stato vegetativo la morte cerebrale non è mai verificata e quindi il soggetto è pienamente vivo, e quindi sarebbe un uccidere quando volessimo prelevare gli organi dai soggetti in stato vegetativo.
Professor Spagnolo, altro tema delicato, il feto malformato. Un marito dice che durante la gravidanza della moglie è stata diagnosticata una grave malformazione del feto incompatibile con la vita, e quindi si chiede che senso ha continuare la gravidanza di un feto destinato a non sopravvivere e perché in questi casi non viene permesso l'aborto.
La gravidanza di un feto malformato è certamente un evento molto drammatico che segna fortemente la vita di una donna, la vita di una coppia, e abbiamo oggi degli strumenti attraverso i quali appunto si può dire con una quasi certezza che la vita del feto non sarà compatibile, la nascita del feto sarà compatibile appunto e incompatibile con la vita, perché le malformazioni definite proprio dalle strumentazioni diagnostiche indicano delle patologie ben precise. Penso per esempio all'anencefalia o all'assenza del cuore, per esempio alla cardia, cioè sono situazioni che sicuramente lasciano prevedere. Però paradossalmente, finché il feto si trova nell'utero della mamma, il feto è vivo, sta bene tra virgolette, nel senso che la mamma attraverso il suo cordone ombelicale e attraverso la placenta trasmette tutto quello che il feto del quale poi mancherà il feto al momento della nascita. Quindi possiamo dire che durante la gravidanza anche un feto malformato, anche un feto gravemente malformato che manca di quelle strutture che poi gli permetteranno di vivere una volta nato, continua a vivere bene. Allora la questione della dell'aborto. Certamente non cambia la natura e il significato del gesto che si fa, o feto sia sano o feto malformato, non cambia, stiamo anticipando la morte, stiamo uccidendo attraverso l'aborto un soggetto che è sano o che è malato, ma che in quel momento è vivo, e ripeto, anche il feto malformato vivo, che è vivo nell'utero della mamma, vive bene e continua a vivere fino al momento del parto. Si tratta di entrare appunto in questa mentalità, e è meglio che una mamma elimini questo feto che sa che non sopravviverà, ma che intanto può, tra virgolette, godersi per il tempo che gli è permesso, avendolo e sentendolo vicino e accompagnandolo alla morte, piuttosto che invece anticiparne la morte, quindi fare un aborto, quindi una sorta anche di eutanasia, cioè di anticipare la morte che pure è prevista. Ci sono delle associazioni, per esempio come la Quercia Millenaria, che si sono occupati proprio di questo aspetto del feto terminale, cioè dei feti che sono gravemente malformati, che non sopravviveranno alla nascita, e che pure sostengono le coppie che durante la gravidanza hanno una situazione di questo tipo, aiutandoli ad accompagnare questa loro creatura fino a che poi la morte inevitabilmente sopravviverà, ma in qualche modo permettendogli di essere vicine a questo feto anche per questi pochi mesi che sono rappresentati dalla gravidanza.
Arriviamo ora al trattamento del dolore. Un'ascoltatrice ci ha raccontato che sua madre ha un tumore metastatico e sta soffrendo molto. Scrive che lei ha chiesto ai medici di sedarla, ma le hanno risposto che i farmaci possono avere effetti collaterali tali che a volte possono anticipare la morte. È possibile? Perché non usare tutti i farmaci che sono disponibili per poter evitare che il paziente soffra?
Ecco, questo è un aspetto, è un tema che sicuramente è importante trasmettere ai medici. Possiamo dire che la percezione che ha questo ascoltatore è una percezione giusta, corretta, del fatto che quando c'è dolore bisogna utilizzare tutti i farmaci perché il paziente soffra. Spesso c'è questo pregiudizio da parte dei medici di temere appunto che la somministrazione di farmaci, che sono pure dati in modo corretto per sedare il dolore, potendo anticipare la morte, nel senso che possono per esempio deprimere il sistema respiratorio e quindi determinare una difficoltà respiratoria e quindi anticipare la morte, possa essere imputato come un omicidio. In realtà non è così dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista giuridico, non ci sono dubbi. Quando il farmaco analgesico si pone come strumento importante e necessario per sedare il malato, ecco allora che tutto quello che è possibile fare deve essere fatto, anche se fosse previsto l'anticipazione della morte. Questa affermazione la facciamo risalire agli anni 50, è una domanda che venne posta in modo molto esplicito al Pio XII, il quale con molta chiarezza e con molta determinazione affermò proprio questo, che la previsione della morte non esclude il fatto che il medico possa utilizzare tutti quei farmaci dati appunto al dosaggio corretto per evitare che il paziente soffra. Certamente c'è da dire che questa sedazione, questa analgesia che viene fatta, debba essere in qualche modo pianificata in modo tale che, sapendo che la sedazione può portare alla perdita di coscienza del malato, è importante che il malato sappia questo, e allora prima di iniziare dei farmaci che poi porteranno in qualche modo a sedarlo, quindi a non essere pienamente cosciente, è importante che lui dia il suo consenso, che si renda conto che utilizzare questo farmaco possa portare alla perdita della coscienza. Dunque, una volta chiarito questo, è evidente che è doveroso, è il principio fondamentale della medicina, divinum est sedare dolorem, quindi l'impegno fondamentale del medico di fare in modo che il paziente non soffra.
Professore, altro tema, i problemi relativi alla comunicazione in medicina. Un ascoltatore scrive: sono stato ricoverato e i medici hanno usato termini non comprensibili per me, non capivo quello che mi dicevano circa la mia malattia e gli interventi che avrei dovuto fare. Professor Spagnolo, che ne pensa? Perché i medici non parlano in modo più semplice?
Il tema della comunicazione tra medici e pazienti, in generale il tema della comunicazione in medicina, effettivamente sfida oggi le organizzazioni sanitarie, sfida la stessa medicina, perché ormai appare chiaro che la comunicazione è uno strumento non soltanto per di correttezza nelle relazioni tra le persone, ma qualche volta diventa anche uno strumento importante di beneficio per il paziente. Conoscere la propria situazione, situazione, conoscere la verità relativa alla patologia permette al paziente di organizzarsi, di riflettere sulla sua malattia e di stabilire in qualche modo anche una rete di relazione con le persone che stanno intorno. Ora, questa comunicazione spesso è carente proprio perché i medici utilizzano un linguaggio molto tecnico, un linguaggio molto specialistico, lo chiamo spesso nel comitato etico quando valutiamo le schede di consenso informato che vengono preparate per i pazienti. Quel medico è spesso più preoccupato di che ci sia tutto nel consenso informato in modo da non essere poi richiamato per esempio in ambito giudiziario con l'accusa di non aver detto tutto. Ecco, però sappiamo bene che la comunicazione non è soltanto questione di contenuti ma anche una questione anche di comprensione. Io non posso sentirmi tranquillo come medico se ho scritto tutto quello che dovevo dire ma poi non sono sicuro che il paziente lo abbia compreso, quindi si tratta di imparare, ecco, questo nell'ambito della formazione del medico è un obiettivo molto importante, cercare attraverso le scienze umane, attraverso gli insegnamenti che vengono dati ai primi anni negli studenti di medicina, di prepararli anche all'aspetto della comunicazione, di come si comunica, di come si ci avvicina al paziente, di come si deve parlare al paziente, quindi si tratta anche di prevedere una formazione ad hoc per i medici. E poi di questo d'altra parte se ne rendono conto anche le organizzazioni sanitarie, le direzioni aziendali, anche le assicurazioni. Per esempio si sa bene che laddove in una struttura la comunicazione funziona, laddove i medici e i pazienti parlano e i pazienti hanno capito, sono soddisfatti della comunicazione, c'è anche meno contenzioso, c'è anche meno litigiosità. Dunque abbiamo due versanti su quali si può agire, da un lato proprio l'aspetto etico della doverosità del medico di parlare in modo corretto con il paziente, dall'altra anche l'interesse da parte delle organizzazioni, comprendendo che la comunicazione può anche far risparmiare delle risorse laddove appunto eviti il contenzioso.
Professore, quanto prima torneremo con lei su altri temi di etica clinica. La ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro.
La ringrazio a lei, buona giornata.
Era il professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Concludiamo qui la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.